all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 20. L'avvenire rivelato. Cari amici, prendiamo in considerazione alcuni esempi di profezie avveratesi nel passato. La sorte di Ninive. Ninive, capitale della Siria, giunta all'apogeo della sua potenza ai tempi di Sennacherib I, 7 secoli prima di Cristo, era diventata una città di 90 chilometri di perimetro. E proprio in quel tempo il profeta Nahum pronunciò su di essa un oracolo che ne annunciava la totale distruzione. Ripeto, la totale distruzione. Leggiamo Nahum, capitolo 3, versetto 1 e versetto da 5 a 7. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogna e di violenza, che non cessa di depredare. Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti. Io alzerò i lembi della tua veste fino alla tua faccia. Mostrerò alle nazioni la tua nudità, ai regni la tua vergogna. Ti getterò addosso delle immondizie, ti umilierò e ti esporrò allo scherno. Tutti quelli che ti vedranno fuggiranno lontano da te e diranno: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove ti cercherò dei consolatori? Il profeta Sofonia, a sua volta, predisse l'irrimediabile distruzione di quella immensa metropoli. Leggiamo Sofonia, capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 15. Egli stenderà la mano contro il settentrione e distruggerà la Siria e ridurrà Ninive in una desolazione, in un luogo arido come il deserto. Nel suo interno giaceranno greggi e animali d'ogni specie, anche il pellicano e il riccio abiteranno fra i suoi capitelli. Si udranno canti di uccelli dalle finestre, la devastazione sarà sulle soglie, perché sarà spogliata dei suoi rivestimenti di cedro. Tale sarà la città festante, che se ne sta sicura e dice in cuor suo: io e nessun altro all'infuori di me. Come mai è diventata un deserto, un covo per le bestie? Chiunque le passerà vicino fischierà e agiterà la mano. Infatti, la distruzione di Ninive avvenne nel 612 avanti Cristo a opera dell'esercito medo-caldeo, guidato da Ciassarre, re dei Medi, e da Nabopolassar, re di Babilonia, e dalla spaventosa inondazione del fiume Tigri. La distruzione fu così completa che poco tempo dopo i curdi nomadi vi piantarono le loro tende senza immaginare neppure lontanamente che su quel suolo vi fosse stata una grande città. 200 anni più tardi Senofonte non sapeva che passando con i suoi 10.000 da quei luoghi calpestava la polvere dei famosi palazzi di Ninive. Nel secondo secolo d.C., Luciano, originario della Mesopotamia, assicurava che Ninive era totalmente scomparsa. Solo grazie alle esplorazioni archeologiche cominciate con Botta nel 1842 e proseguite a partire dal 1845 da Henry Layard e altri archeologi inglesi, si è potuto individuare con esattezza che Ninive si trovava sulla riva sinistra del Tigri, alla confluenza del Kusur, di fronte all'attuale Mosul. Milioni di tonnellate di macerie costituiscono l'avveramento della profezia sulla distruzione dell'antica e potente Ninive. Cari amici, riflettiamo su quanto andiamo dicendo, perché noi ne parliamo in pochi minuti, ma queste civiltà, come quella assira, che faceva paura a tutti per i suoi poderosi eserciti, per la sua alta cultura, per le ricchezze ammassate, questa civiltà durava da secoli, eppure non c'è più niente. Ma è da tempo che non c'è più niente, da migliaia di anni. La profezia però aveva visto e aveva detto giusto. Ninive sarà distrutta. Ninive non esisterà mai più. E dobbiamo allo sforzo e all'amore degli archeologi che scavano dopo secoli, dopo migliaia di anni, e ci fanno vedere che cosa? Ci fanno vedere che la Bibbia aveva ragione. La Bibbia ha ragione. La Bibbia ha sempre ragione, perché è la parola di Dio. Gesù ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora parliamo della fine di Tiro. Tiro, famoso porto fenicio dell'antichità, vantava una celebre flotta che gli aveva dato modo di fondare molte colonie in Spagna e nel Nord Africa, tra cui Cartagine, la futura rivale di Roma. Era particolarmente famosa per la colorazione della porpora, la tessitura e la fabbricazione del vetro. La città sorgeva sulla costa. Attenzione, la città sorgeva sulla costa, ma su un'isola a mezzo chilometro di fronte ad essa aveva molti depositi commerciali e cantieri navali, dove spesso gli abitanti si rifugiavano in caso di pericolo. A questa città ricca, potente, famosa per il culto orgiastico e crudele di Baal, incarnazione delle forze del male, fu rivolto l'ardito vaticinio del profeta Ezechiele nel 586 avanti Cristo, l'anno che precedette la sua caduta. Leggiamo Ezechiele capitolo 26 versetti 3, 12 e 14. Perciò così parla Dio il Signore: Eccomi contro di te, o Tiro. Io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Essi faranno bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Ti ridurrò a essere una roccia nuda. Tu sarai un luogo da stendervi le reti. Tu non sarai più ricostruita, perché io, il Signore, ho parlato, dice Dio, il Signore. Quindi guardate la precisione di questa profezia. Uno studio attento di queste profezie, come di molte altre, dimostra che esse, pur potendosi applicare a due periodi diversi, le profezie su Tiro, avrebbero dato luogo ai seguenti eventi. 1. Tiro, la ricca e fiorente città che sorgeva sulla costa e centro commerciale mondiale, sarebbe stata saccheggiata e distrutta. 2. Non sarebbe mai stata riedificata. 3. Perfino le pietre, il legname e la polvere sarebbero stati gettati in mare. Come mai? Seguitemi attentamente. L'anno successivo, 585 avanti Cristo, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, pose l'assedio a Tiro e la distrusse completamente. Ma nei 13 anni successivi non riuscì a fare cadere l'isola di Tiro, sede dei grandi magazzini e dei cantieri navali, che resisteva validamente all'urto dei babilonesi, che però non disponevano di mezzi navali adeguati. Infine fu stipulato un patto con i quali i difensori dell'isola riconoscevano la sovranità babilonese. Nei 240 anni successivi, la nuova città sull'isola rifiorì, mentre sulla costa le antiche rovine mostravano la loro desolazione, fino al tempo della conquista greca. Arriva Alessandro Magno. Dopo aver sconfitto l'ultimo re persiano, Dario III Codomano, si volse contro la nuova Tiro, che rifiutava di sottomettersi. Fu allora, cari amici, che la seconda parte della profezia di Ezechiele ebbe il suo compimento. Alessandro non volle perdere tempo in un lungo ed estenuante assedio e senza indugio fece costruire una diga lunga 600 metri e larga 60 per unire il continente all'isola sede della nuova città. Nella ricerca spasmodica di materiale, i soldati di Alessandro furono attirati dalle rovine dell'antica Tiro, che da oltre due secoli giacevano desolate. Le pietre che avevano formato i palazzi, le strade, le mura, i resti del legname pregiato che avevano ornato le sontuose dimore dei ricchi commercianti, perfino la polvere dell'antica città, tutto fu raschiato e gettato nel mare per costruire la diga. Alessandro diede anche ordine a una flotta di centinaia di navi di attaccare dal mare la nuova Tiro, e dopo 7 mesi la nuova Tiro cadeva in mano ai greci. Dei 40.000 assediati, molti vennero massacrati e gli altri deportati. La nuova Tiro rimase disabitata per poco tempo. All'epoca romana era un buon porto. La diga, fatta costruire dal giovane conquistatore greco, allargatasi per i depositi, si trasformò in una penisola, sulla punta della quale ora sorge la cittadina di Sur, di poche migliaia di abitanti. Ma dell'antica città distrutta da Nabucodonosor, quella sulla riva, non rimane nulla, ed è per questo che oggi gli archeologi non sono in grado di fissarne l'esatta ubicazione. Cari amici, la profezia si è avverata alla lettera. Uno studio accurato della storia riconferma la veridicità delle profezie bibliche. E sì, è proprio così. Ed ora parliamo di Babilonia, lo splendore dei regni. Babilonia, la grande, l'opulenta, l'inespugnabile e famosa capitale dell'omonima regione, sorgeva sulle rive dell'Eufrate, nella fertile pianura della Mesopotamia, ed era già famosa, pensate, era già famosa quando al posto di Roma vi erano solo oscuri villaggi di pastori. Il recinto quadrato delle sue doppie, poderose e altissime mura, intervallate da 250 torri, chiudeva la città e i vasti campi che la rendevano inaccessibile a chiunque. Ponti, palazzi ciclopici e sontuosi, tempi splendenti e famosi, un esercito potentissimo, sapienti sconosciuti in tutta la terra, facevano della città della pianura di Shinear lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, come la chiamava la Bibbia. Ma dietro tanta gloria, anche allora come oggi, si celava una profonda corruzione che si riassumeva in due parole: idolatria e arroganza blasfema. 100 anni prima che Babilonia raggiungesse il suo massimo splendore con Nebuchadnezzar, il profeta Isaia aveva vaticinato quanto segue. Isaia 13, 19, 20 e 22. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra, quando Dio le distrusse, essa non sarà mai più abitata. Di epoca in epoca nessuno vi si stabilirà più. L'arabo non vi pianterà più la tenda, né i pastori vi faranno più riposare i loro greggi. Gli sciacalli ululeranno nei suoi palazzi, i cani selvatici nelle sue ville deliziose. Il suo tempo sta per venire, i suoi giorni non saranno prolungati. Passavano gli anni, cari amici, e la fiera città, con la sua potenza che aumentava sempre più, sembrava contraddire la terribile profezia divina. Mentre Babilonia era all'apogeo della sua gloria, alla fine del VI secolo avanti Cristo, il profeta Geremia annunciava, leggiamo Geremia capitolo 51, versetti da 53 a 58, 51, 53 a 58. Anche se Babilonia si elevasse fino al cielo, anche se rendesse inaccessibili i suoi baluardi, le verranno da parte mia dei devastatori, dice il Signore. Giunge da Babilonia un grido, la notizia di un gran disastro dalla terra dei Caldei. Il Signore infatti devasta Babilonia e fa cessare il suo grande rumore. Le onde dei devastatori muggiranno come grandi acque, se ne ode il fracasso, perché il devastatore piomba su di lei, su Babilonia, i suoi prodi sono presi, i suoi archi spezzati, poiché il Signore è il Dio delle retribuzioni. Non manca di rendere ciò che è dovuto. Io ubriacherò i suoi capi e i suoi saggi, i suoi governatori, i suoi magistrati, i suoi prodi, ed essi si addormenteranno in un sonno perenne e non si sveglieranno più, dice il Re, che si chiama Signore degli eserciti. Così parla il Signore degli eserciti: le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo e le sue porte saranno incendiate. Nel 539 avanti Cristo, Ciro il Grande, giovane condottiero persiano, con un abilissimo e astuto colpo di mano si impossessò della città. Era in corso una grande festa e, contando sullo stato di ubriachezza generale, i persiani attaccarono. Dopo aver fatto deviare il corso dell'Eufrate in un lago artificiale lontano dalla città, Ciro ordina alle sue truppe scelte di passare sotto le mura, da dove il canale del fiume entra ed esce dalla città, non appena diventa guardabile. Dentro le rive sono difese da alte mura e, in corrispondenza delle strade che vi sboccano, vi sono porte di ferro robustissime che sbarrano di notte l'accesso alla città. Ma quella notte le porte sono rimaste inavvertitamente aperte nell'ebbrezza generale e le poche e sonnolente sentinelle vengono uccise prima che abbiano il tempo di dare l'allarme. Anche il re, che era stato divinamente avvertito quella notte stessa dalla mano misteriosa che scriveva sulla parete le terribili parole Mene, Mene, Tekel, Uparsin, cioè contato, contato, pesato, diviso. Il re viene ucciso con i grandi che lo circondavano. Così cade Babilonia. Un secolo prima, tramite il profeta Isaia, il Signore aveva annunciato quanto segue. Isaia 45:1-2. Così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra, per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuna gli resti chiusa. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi impervi, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Ciro diventa l'esecutore delle punizioni divine su Babilonia. Più tardi, Babilonia, insofferente al giogo straniero, si ribellerà ripetutamente e vedrà i suoi templi, i suoi palazzi, le sue ciclopiche mura a poco distrutti per rappresaglia. Alessandro Magno, dopo la sua vittoria sui Persiani nel 331 avanti Cristo, penserà di fare di Babilonia la capitale del suo impero, ma vi morirà all'improvviso nel 323 avanti Cristo. Seleuco I Nicatore nel 305 avanti Cristo costruirà la nuova capitale, Seleucia, a 60 chilometri a nord di Babilonia, sulle rive del Tigri. Buona parte del materiale di costruzione sarà preso dall'antica capitale in rovina. Anche la maggioranza della popolazione si trasferì nella nuova città. Per due secoli Babilonia farà parlare ancora di sé. Nel 20 avanti Cristo circa, Strabone, lo storico e geografo greco, trova la maggior parte della città desolata, sebbene ancora abitata. Durante il regno di Traiano, 98-117 d.C., era in completa rovina. Cari amici, che cosa rimane oggi di Babilonia? Il vento e la sabbia del deserto ricoprono lentamente il gigantesco scheletro dell'antica metropoli. Dove sono le poderose mura che la difendevano? Oggi esistono ancora antichissime mura, come la muraglia cinese, e molte antichissime città, ma Babilonia non c'è più. Gli arabi, che ai tempi della profezia di Isaia sembravano come poverissimo popolo nomade destinati a sicura estinzione, esistono ancora, e come? Mentre i babilonesi sono una razza estinta. Fu Rawlinson nel 1854 a scoprire le enormi dimensioni delle rovine di Babilonia, ma dobbiamo soprattutto al tedesco Caldwell un cumulo di preziosissime notizie sulla cultura, sulla storia e la civiltà babilonesi. Dal 1899 al 1917, con altri insigni collaboratori, egli procedette a scavi con criteri scientifici, riconfermando tutto quello che la Bibbia aveva detto. La Bibbia ha ragione, ha sempre ragione, perché è la parola di Dio. E concludiamo. con il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, cari amici, è fatto costruire da Salomone, 1000 anni circa prima di Cristo, era l'orgoglio dei giudei contemporanei di Gesù. Era stato costruito per sfidare i secoli. Un giorno i discepoli di Cristo gli fecero notare le magnifiche strutture del Tempio e il Maestro rispose tristemente, Matteo 24:2, ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. La predizione si adempì alla lettera nel 70 d.C. I Romani, dopo aver vinto l'insurrezione giudaica, nelle province assediarono Gerusalemme e dopo un'ostinata resistenza di alcuni mesi la presero. Tito, che comandava l'esercito romano, voleva ad ogni costo risparmiare il Tempio e mandò agli zeloti, i più accaniti difensori, l'invito alla resa. In cambio avrebbe salvato il Tempio, ma essi rifiutarono. Nell'accanimento della lotta, un soldato romano lanciò una torcia accesa in una delle camere laterali del Tempio e il fuoco si propagò rapidamente. Tito riuscì a salvare solo alcuni oggetti sacri che fecero parte del suo trionfo a Roma: il candeliere a 7 bracci, il tavolo d'oro dei pani di propiziazione. Il Tempio fu incendiato e migliaia di giudei perirono nelle fiamme o furono massacrati o deportati. Alcune torri e alcuni muri rimanevano ancora in piedi. Nel 312, durante la seconda insurrezione giudaica, il capo dei ribelli, Simone Bar Coceba, occupò la città e pensò di ricostruire il Tempio. I Romani repressero l'insurrezione e Gerusalemme diventò una città pagana chiamata Elia Capitolina. Per scoraggiare ogni tentativo di ricostruzione, l'imperatore Adriano fece demolire le vestigia del Tempio, rimuovere le fondamenta e arare la zona sulla quale fece erigere una di fronte all'altra la propria statua e quella di Giove Capitolino, al quale egli credeva andava il merito della vittoria. Nel IV secolo Giuliano l'Apostata si propose di smentire la profezia. Tentò di ricostruire il Tempio, ma non vi riuscì. Si narra che durante la notte un terremoto accompagnato dal fuoco distrusse l'opera appena iniziata. Ammiano Marcellino, storico pagano e ufficiale degli eserciti imperiali, riferisce dei globi di fuoco che uscivano dalle fondamenta con frequenti e ripetuti attacchi, rendevano i luoghi inaccessibili agli operai feriti o ustionati. Quando il califfo Omar giunse a Gerusalemme nel 638, si trovò davanti a un terreno cosparso di immondizie che fece rimuovere. Mezzo secolo più tardi doveva sorgervi una moschea. Nel 1099 i crociati ne fecero una chiesa cristiana. Il Tempio non poté più essere ricostruito e oggi non ne rimane più nulla. Solo consultando la Bibbia, cari amici, che è davvero una lampada che splende in un luogo oscuro, si può conoscere veramente l'avvenire. L'uomo passa, ma Dio rimane. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico, in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Cari amici, domando al Signore di aiutarci a credere sempre più nella parola profetica, la Bibbia, nelle profezie della Bibbia, affinché la nostra fede nasca nei nostri cuori o si rinforzi e la nostra speranza venga alimentata. Amen.